Viviamo in un mondo che non ha nessuna sicurezza. La nostra salute non è sicura. Basta un microscopico virus e possiamo morire, o basta semplicemente una singola cellula che a un certo punto impazzisca, dà origine a un tumore e la nostra vita è in pericolo. La nostra sicurezza economica non è una garanzia. E solo pensavo negli ultimi 30 anni, vedendo quando ero ragazzo, per come immaginavo il mondo e vedevo delle realtà che sembravano solide, oggi invece non esistono più. Molte banche famose sono fallite, non esiste una sicurezza da un punto di vista economico. La nostra incolumità non è sicura. Potresti semplicemente trovarti nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, incontrare la persona sbagliata e ricevere del male da questa persona. Succede nel mondo. Siamo perennemente a rischio, quindi non esiste nessuna sicurezza. Anche solo per venire semplicemente in chiesa potrebbe succederti qualcosa. Non so se avete sentito qualche settimana fa in Sicilia. All'uscita di un culto, una macchina ha perso il controllo e è piombata su delle persone che uscivano dei credenti evangelici e una nostra sorella è stata investita ed è morta. Eppure, nonostante non esista nessuna sicurezza, noi la ricerchiamo costantemente. Cerchiamo di preservare la nostra salute, cercando di curarci, di prendere delle medicine, di avere un'alimentazione sana, di stare in posti sani. Cerchiamo dei lavori che possano garantirci una sicurezza economica. Cerchiamo di proteggerci fisicamente comprando macchine più sicure, abitando in case più sicure. E insomma, cerchiamo in un certo modo di proteggerci in ogni modo, ben sapendo che la sicurezza non esiste. E in tutto questo il nostro cuore va in affanno perché sappiamo da un momento all'altro che tutto ciò che siamo potrebbe essere messo in gioco. Il tuo cuore, quando la situazione diventa tragica, come sta? Trova pace o è nel travaglio? Cosa ci dice la Bibbia riguardo a questo argomento? Vi invito ad aprire il capitolo 6 di Matteo. Gesù fece un insegnamento riguardo alla costante ricerca dell'uomo di trovare delle sicurezze. Matteo capitolo 6, dal versetto 25, nel famoso insegnamento di Gesù nel sermone sul monte, disse: "Non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo e di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto più di per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà da se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno." Beh, è un passo molto conosciuto, spesso lo citiamo, ma è un passo poco applicato, perché ben sapendo che Gesù dice di non preoccuparsi delle cose, delle normali della vita di tutti i giorni, noi cadiamo nella trappola invece di ricercare di essere in ansia del mangiare e del vestire. Per quali ragioni? Beh, siamo carnali, ed è vero, siamo attratti dal peccato ed è un'altra verità, ma il vero motivo ce lo dice Gesù. In realtà siamo gente di poca fede. Che significa? Che dal momento che nasciamo, le nostre convinzioni si basano sulla nostra esperienza? Impariamo costantemente ogni giorno a capire ciò che ci può essere utile e ciò che non lo è. Tutto si basa sulla nostra esperienza nel mondo, su ciò che vivi, ciò che impari, ciò che sperimenti, ciò che pensi. E in un certo modo pensiamo che il mondo giri intorno a noi stessi e che noi abbiamo capito cosa è più necessario per la nostra esistenza. E pensiamo che il nostro modo di ragionare e di cercare le cose sicure del mondo possa metterci al sicuro. Ed è normale, succede a 7 miliardi di persone in questo momento, perché ognuno ragiona in questo modo. È normale, ma non funziona. Nel discorso di Gesù c'è una frase che è la chiave di sicurezza della pace nel cuore dell'uomo. Una pace diversa da quella che noi possiamo immaginare. E come detto, pensiamo che la pace del nostro cuore si basi sulla sicurezza materiale, ma la sicurezza non esiste. La pace come la posso pensare io che ricerchiamo non esiste. Gesù disse: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Cosa significa nella pratica? Che se faccio qualcosa Dio mi darà queste cose? Se faccio questo ragionamento non penso che Dio è una sicurezza, Dio è solo un mezzo per ricevere le cose che io reputo più sicure. Gesù dice: gente di poca fede. L'unica sicurezza che l'uomo può sperimentare, il nostro cuore può sperimentare nella nostra vita, non si trova nelle cose del mondo. L'unica sicurezza che l'uomo può sperimentare, che il cuore può trovare pace, si trova nel regno di Dio e in Dio stesso. Abbiamo letto questa mattina, riprendiamo il nostro cammino nel Vangelo di Giovanni 14, sappiamo che siamo nell'ultima cena e come detto più volte siamo in un clima sfavorevole, il clima è diventato pesante, i discepoli sono angosciati per tutte le verità che Gesù sta esponendo. Non c'era solo delusione nel pensare che il progetto del regno di Dio non avrebbe seguito il corso che loro avevano desiderato. Quella sera i discepoli incominciano a pensare che per loro è finito un ciclo nel quale in 3 anni hanno sperimentato un'enorme sicurezza. Non solo avevano delle sicurezze riguardo alla natura reale di Gesù, su chi fosse. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, Filippo, quando trovò Natanaele, gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe. Fin dall'inizio molti di loro hanno avuto la consapevolezza che lui era il figlio di Dio. Ed era iniziato con Gesù un periodo meraviglioso, avevano sperimentato in quei 3 anni ogni genere di sicurezza. I Vangeli non registrano mai che i discepoli abbiano avuto un problema di salute, no? Anzi, avevano visto ogni genere di malattia essere guarita intorno a loro. Pietro, in maniera indiretta, vide sua suocera che fu guarita da Gesù. Forse per quello che lo ha rinnegato, covava rancore per la guarigione di sua suocera. Questa è una battuta. In un certo modo, avevano sperimentato 3 anni nel quale la loro salute non fu mai a rischio e non lo era neanche delle persone che erano intorno. Avevano rinunciato alla loro attività di pescatori, esattori delle tasse e quant'altro, non era mancato loro mai del pane. Avevano trovato Gesù che forniva loro costantemente del cibo, o indicando dei posti, o creando del cibo dal nulla, o trasformando acqua in vino. Avevano persino trovato soldi nella bocca di un pesce per pagare le tasse del tempio. Wow! È meraviglioso! Niente, cioè, una vita sicura. Vivevano in un mondo ostile e difficile, trasferirsi, spostarsi lungo le strade era anche a rischio di cadere in mano a briganti, essere derubati, non c'era sicurezza dal punto di vista delle persone. Eppure, mai la loro vita fu in pericolo, anzi, videro Gesù sfuggire molte volte ai tentativi di arrestarlo o di uccidere lui stesso. E persino le forze invisibili del male erano state vinte, Satana era stato sconfitto in ogni fronte e c'erano stati esorcismi di ogni tipo. Si potrebbe dire che in quei 3 anni loro vivevano al sicuro, perché Gesù garantiva loro una sicurezza a 360 gradi. Quella sera però Gesù confermò che li avrebbe lasciati soli, che lui sarebbe tornato al Padre. E quindi non solo sperimentarono una delusione perché il regno aveva una natura diversa, ma era finito in un certo modo un periodo sicuro. Da lì in avanti avrebbero dovuto camminare da soli. E l'uomo che aveva reso le loro vite sicure in questi 3 anni li stava lasciando, e pensate, come potevano vedere il loro futuro? Come avrebbero affrontato tutti i problemi adesso che non avevano più la sicurezza di avere colui che risolve ogni tipo di problema? Come avresti reagito tu se tu fossi stato tra i discepoli? Il tuo cuore non si sarebbe turbato dal trovarsi solo ad affrontare le difficoltà della vita? E quella sera Gesù insegnò delle verità incredibili. E prima di iniziare a insegnare queste verità incredibili, Gesù si concentrò sul loro cuore. Al versetto 1, che abbiamo visto qualche domenica fa, disse: "Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me." Gesù li stava chiamando ad avere fede in Dio e in Lui. Non li stava lasciando per un motivo qualsiasi, stava andando dal Padre, stava andando a riprendere la gloria che a Lui spettava, stava andando al Padre attraverso la croce e stava andando a preparare un posto per loro. E quando avrebbe finito questo posto, avevamo visto, c'era questa promessa: io tornerò e vi accoglierò e saremo per sempre insieme. E Gesù aveva indicato che la casa del Padre, per la casa del Padre, lui era la via, la verità e la vita. E la domanda, se fossi stato uno dei discepoli quella sera, ok, è una bella promessa, ma mi sarei chiesto: Gesù, quanto devo aspettare? Un giorno? 2 giorni? Dammi un tempo da misurare, perché io sono un ansioso che ha bisogno di date precise. La domanda che vi potrei fare è: e nel frattempo che cosa faremo? Quale sarà la sicurezza nella mia vita? Come vivremo? Cosa ci proteggerà? Quale sicurezza ci sarà nella nostra esistenza? E quella sera Gesù fece uno straordinario insegnamento, molto ricco teologicamente, che vedremo in molte domeniche, perché Gesù esporrà la dottrina della Trinità nei capitoli 14 e capitoli 16, ma anche degli insegnamenti ricchi di promesse. Il brano di oggi ci mostrerà che la pace del cuore non l'avrebbero, non si trova in nulla se non nelle ricerche delle cose di Dio. Gesù, per consolare i loro cuori, li chiamò ad avere fede in 3 cose: nella sua natura, nella sua opera e nelle sue promesse. Chi era Gesù per loro? Credevano che fosse il Cristo, il figlio di Dio, credevano che fosse re, figlio di Davide, lo credevano un maestro, non avevano dubbi su chi fosse, ma non bastava, la loro teologia ancora mancava di molti dati. Come detto, giovedì abbiamo fatto uno studio dove noi abbiamo un vantaggio quando guardiamo la storia. Noi sappiamo molte cose che i vari personaggi si sono trovati a vivere non potevano sapere. Quindi i discepoli non avevano cognizione ancora in quel momento che Gesù parlava tutta la reale portata di queste cose. Eppure Gesù rincuorò i loro cuori insegnando la sua somiglianza con il Padre. Guardate il versetto 7. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Quindi conoscere Gesù significa conoscere Dio. Ma avevano questa convinzione? Ovviamente no, e la avranno più tardi. Credevano che Gesù in un certo modo avesse una natura divina, ma ovviamente non avevano alcuna cognizione del concetto della Trinità. Inoltre le loro menti erano ancora offuscate. E al versetto 8 Filippo fece una domanda, una richiesta: Signore, mostraci il Padre e ci basta. È una strana richiesta. Filippo pensava che forse vedendo una bella visione di Dio gli sarebbe stato sufficiente per trovare pace nel suo cuore. E questo dimostra sempre che l'uomo vuole sempre delle prove, che pensa che la fede si basi sui nostri, si possa concretizzare attraverso i nostri occhi. È vero, abbiamo dei passaggi nella Bibbia dove Giacobbe lottò con un angelo, Mosè chiese di vedere la gloria di Dio, eccetera, eccetera. E quindi per Filippo una bella visione del Padre era necessaria, era considerata necessaria per affrontare il futuro, dimostrare che Dio c'è. Questa sarebbe stata per lui una bella sicurezza. Ma la domanda è: gli occhi nostri vedono sempre la realtà delle cose? Spesso i nostri occhi sono comunque influenzati dal nostro pensiero. Molte volte noi vediamo una cosa e non percepiamo la realtà di questa cosa. Per Filippo il futuro sarebbe stato più sicuro se avesse visto il Padre. La sua convinzione era che quello era ciò di quello che lui aveva bisogno e i suoi dubbi sarebbero spariti. Ma questa non era la volontà di Gesù. E Gesù non assecondò Filippo. Al versetto 9 Gesù gli disse: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. È un grave rimprovero che Gesù fece a Filippo. E poi disse: Chi ha visto me ha visto il Padre, come mai tu dici mostraci il Padre? E quindi Gesù fece l'affermazione che lui era Dio, una grande affermazione della sua divinità. Più volte Gesù aveva insegnato precedentemente questa verità. Capitolo 10, versetto 38 dice: Anche se non credete me, credete alle opere affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Al capitolo 12, versetto 45 disse: Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. E nonostante avessero passato 3 anni con lui, non avevano compreso ancora la verità su Gesù. E lo capiranno dopo, quando Tommaso vedrà Gesù risorto, come lo chiamerà? Signore mio e Dio mio. Lo capirà dopo queste cose. E Giovanni scriverà della sua divinità, infatti nell'introduzione, nel prologo del Vangelo di Giovanni al versetto 18 dice che nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Paolo scrive che Gesù è l'immagine del Dio invisibile. L'autore di Ebrei scrive che Gesù è il splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. Perciò Gesù disse a Filippo: Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Gesù chiamò tutti i discepoli a credere a questa verità. Questo è il primo raggio di sole che può mettere pace nel cuore. Se cerchi la pace nel mondo, la trovi semplicemente nella fede in Cristo. Lui è Dio ed è nel controllo di ogni cosa. Infatti l'autore di Ebrei non solo dice che Gesù è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, ma che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Tutto quello che esiste nel creato in questo momento è sorretto dalla potenza di Gesù. Gesù li chiamò ad avere fede anche se non lo vedranno più. Crederanno che lui è il Padre. Più tardi sono uno. Ma la fede cristiana non è un salto nel buio, non è irrazionale, mistica o vaga. Poggia sul terreno solido di evidenze molto schiaccianti. Infatti Gesù, per consolare i loro cuori, non solo li chiamò ad avere fede nella sua natura, ma anche nelle sue parole e nelle sue opere. Gesù sostenne la fede dei suoi chiedendo fede nelle sue parole. E guardate il versetto 10. Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me, se no credete a causa di quelle opere stesse. Le parole di Gesù non erano sue, ma venivano da Dio. Era come se Dio stesse parlando direttamente a loro. Anche Giovanni Battista aveva questa convinzione perché dice che colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Quindi quando si trovavano di fronte a Gesù e sentivano parlare, era come avere Dio stesso che parlava. Gesù aveva insegnato più volte la dottrina: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare. E la folla in un certo modo si era resa conto che lui parlava in maniera unica. Ricordate che la folla si stupiva del suo insegnamento perché lui aveva autorità, non era come gli scribi e i farisei, e le guardie che erano andate a trovarlo non lo arrestarono perché dissero: Nessuno ha mai parlato come quest'uomo. Ma la fede non è solo basata sulle parole, ma anche sulle opere di Gesù. Gesù disse: Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me, se no credete a causa di quelle opere stesse. E pensate quante opere Gesù ha fatto nel corso del suo ministero. E ancora più volte aveva detto che le opere che lui faceva sono le opere che il Padre gli aveva detto di fare. Le opere che facevano supportavano le sue parole, dimostravano la sua divinità. Ma a cosa servono tutte queste convinzioni? Tra poco sarebbero stati soli e si sentivano persi. E perciò Gesù dice: dovete avere fede in Dio e in me, dovete avere fede nelle mie parole e nelle opere che io vi ho fatto vedere. Aveva appena prima detto che Gesù li avrebbe lasciati soli perché stava andando nella casa del Padre a preparare un luogo e c'era quella promessa che quando questo luogo era finito lui sarebbe tornato e li avrebbe portati con sé. Quindi c'era un futuro certo per questi discepoli, anche se non è definito nel tempo. Gesù, come detto, non disse quanto dovevano aspettare. Disse solo che quando avrebbe finito sarebbe tornato e li avrebbe portati. Avranno fede? Avranno fede che tornerà? Avranno fede nonostante la morte violenta che vedranno, assisteranno il giorno dopo? Non crederanno invece che forse Gesù si è sbagliato? Perché vederlo morire in quel modo forse avranno dubitato della reale verità delle sue parole. E i Vangeli ci dicono che non furono in grado di aspettare neanche 3 giorni. Non furono in grado nemmeno di credere alle prime testimonianze della sua resurrezione. Basta andare nel capitolo 24 di Luca, dei discepoli sulla via di Emmaus. Ricordate, l'abbiamo parlato molte volte, erano delusi dal fatto che sì, Gesù aveva fatto opere potenti, ma alla fine era morto. E addirittura avevano detto: alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Ecco che sempre l'uomo vuole vedere per credere. E Gesù come rispose a quei discepoli? O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutte queste cose, tutto ciò e entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e dai profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Ecco che le parole e le opere tornano, viste sotto un'altra ottica, rafforzano la sicurezza nel nostro cuore. Su cosa basi la tua sicurezza? Sulla tua esperienza? Sulle tue capacità? Sulle tue possibilità? Per quanto tu possa avere delle possibilità in questa terra, non ti saranno sufficienti. Pochi giorni fa abbiamo assistito alla morte di Marchionne, un uomo molto ricco che poteva permettersi i migliori medici di questo mondo, eppure non è stato possibile curarlo. Non esiste una sicurezza. Certo, i soldi possono aiutare a ricevere le migliori cure, ma vediamo che non esiste una sicurezza assoluta. La sicurezza si trova nelle fede, nelle parole di Gesù. Gesù è Dio. Stiamo studiando la fedeltà di Dio nella storia e Gesù è uguale al Padre ed è fedele. Le sue promesse si adempieranno fedelmente. E lui ha già dimostrato che le sue parole sono vere. Ha fatto molte opere potenti e continuerà a farle. La domanda è: credi nelle sue parole e nella sua opera? Ci credi anche nei momenti difficili che succedono nella nostra esistenza? E infine Gesù, per consolare i loro cuori, li chiamò ad avere fede nelle sue promesse. Al versetto 12 disse: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Cioè Gesù disse: voi farete delle opere maggiori. E i discepoli fecero delle opere potenti. Atti ci dice che in capitolo 5 molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli. Dice che più avanti, dice che portavano perfino i malati nelle piazze, li mettevano su lettucci e giacigli affinché quando Pietro passava almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. E la folla correva dalle città vicine a Gerusalemme portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti erano guariti. Ebrei ci dice che mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. È vero, gli apostoli fecero delle opere potenti, ma queste opere servivano a supportare ancora una volta il messaggio di Gesù. Non fecero opere più potenti, dei miracoli più grandi di Gesù. Li fecero in senso di estensione geografica, se vogliamo, di Gesù. Se pensate, Gesù in 3 anni girovagò semplicemente nella Palestina, un piccolissimo territorio, non uscì mai, parlò con folle molto limitate. Pietro e Paolo fecero un'opera molto più grande. Arrivarono in Europa e incontrarono folle molto più grande, e oggi la Chiesa continua in questa opera maggiore di portare il Vangelo nel mondo. Questo non deriva dalla capacità dei credenti, ma dalla potenza di Cristo che adempie le sue promesse. Infatti Gesù disse: perché io me ne vado al Padre. Che significa? Che loro erano più potenti se Gesù li lasciava da soli? No, perché dopo dirà che riceveranno lo Spirito Santo. Infatti al capitolo 16 dice: io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. E poi al versetto 13 e 14 due grandiosi promesse: e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Due volte Gesù dice che lui farà ciò che i discepoli chiederanno. Non sta dando delle promesse vaghe, ma delle certezze, e ancora mostra la sua divinità, che sebbene in cielo, lui è ancora con loro in maniera spirituale. Eppure li chiama ad avere fede. Non sarà più fisicamente con loro. E anticipando la loro preoccupazione, Gesù promise di supplire ai loro bisogni. E la preghiera avrebbe fatto da ponte tra le loro necessità e le sue abbondanti, inesauribili risorse. Chiedere nel nome di Gesù non significa aggiungere in modo frivolo alla preghiera al finale nel nome di Gesù. Significa chiedere secondo la sua volontà. Gesù stesso, quando insegnò nel Sermone sul Monte la preghiera del Padre nostro, disse di chiedere secondo la sua volontà. Chiedere nel nome di Gesù significa riconoscere la propria povertà spirituale e accostarci a Gesù per ricevere costante illuminazione sul nostro cammino. Significa esprimere un sincero desiderio che Dio venga glorificato nelle nostre vite. Gesù chiama a vivere per fede senza visione. Significherà che loro sono al sicuro. Quando Gesù dice: io vi darò tutto quello che mi chiederete, è una garanzia che i discepoli vivranno liberi da qualsiasi problema? Andando avanti nei capitoli 15 e 16, Gesù non garantirà assolutamente una sicurezza fisica a questi uomini. Al capitolo 15, versetto 18, disse: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Al versetto 19 dice che se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Al versetto 20: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Al capitolo 16, versetto 2, gli disse: vi espelleranno nelle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. E al capitolo 16, versetto 32 dice: l'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per suo conto, e mi lascerete soli. Beh, non è una bella prospettiva di questo futuro. Non c'era una sicurezza di incolumità fisica. Eppure Gesù li chiamava ad avere fede nella sua natura, nelle sue parole, nelle sue promesse. Gesù disse: io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Gesù non promise benessere ai suoi discepoli, non promise successo, non promise salute fisica. Promise solo che il suo piano sarebbe andato avanti, nonostante potrà sembrare loro che Dio si era come dimenticato, che lui si era sbagliato. E quando ci sono le difficoltà nella nostra vita, succede che i nostri cuori siano turbati. Se ricerchi la pace nel mondo, nelle cose del mondo non la troverai. Sarai sempre in pericolo e il tuo cuore soffrirà. Ma se credi in Gesù che è Dio, nelle sue parole e nelle sue opere, nelle sue promesse, allora il tuo cuore sperimenterà la pace. Gesù disse: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo vi dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Quella sera Gesù avrebbe potuto assecondare Filippo con una bella visione, ma non lo fece. Lo chiamò ad avere fede, chiama oggi noi ad avere la stessa fede, a credere nella sua natura, a credere nelle sue parole, a credere nelle sue promesse, qualsiasi cosa possa succedere. Quando le cose vanno diversamente da come desideri, fai riposare il tuo cuore su Gesù. Non saremo per sempre su questa terra. Gesù sta tornando per portare i suoi con lui. Queste verità ti aiutano a vivere le circostanze che vivi, anche quando sono sfavorevoli. Non so voi, ma io non cerco di vedere Dio fisicamente. Io non l'ho mai visto, non ho mai visto Gesù, non ho mai incontrato nessun angelo, sebbene posso pensare che possono essere vicini a me. Non mi è mai successo di vedere nessun miracolo, nel senso straordinario. Non ho ricevuto alcun potere straordinario. Non ho mai guarito nessuno. Non parlo in nessun'altra lingua. Non ho mai sentito alcuna rivelazione o la voce di Dio direttamente. Non mi aspetto che Dio risolva i miei problemi. Non mi aspetto che Dio renda successo in ogni mia cosa. A me basta la Bibbia. Nella Bibbia trovo Gesù che è uguale al Padre. Trovo le sue parole e le sue promesse e questo mi basta. Confido nella casa che Lui sta preparando e che un giorno mi accoglierà perché riconosco che Lui è il mio personale Salvatore. E ogni volta che apro la Bibbia riconosco che in un certo modo è come se Dio mi stesse parlando, perché Dio parla attraverso questo libro. Non viviamo esperienze mistiche. Se cercate una vita cristiana che abbia aspetti soprannaturali, questa chiesa non fa per te. Se cerchi emozioni o stati di eccitazione spirituale, sarai deluso a essere in questa chiesa. Tutto questo non crea cuori sicuri, non crea della fede, altrimenti Gesù avrebbe mostrato loro questa cosa. Noi ci riuniamo, lo scopo per il quale noi ci riuniamo è conoscere chi è Gesù, cosa ha detto e quale impatto deve avere nella nostra vita. Se vuoi vedere Dio e far riposare il tuo cuore, guarda Gesù nella sua parola e credi in tutto ciò che la parola dice. Gesù disse: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Preghiamo. Signore, quest'oggi questo passo è veramente meraviglioso perché ci mostra l'importanza di avere fede semplicemente in ciò che tu sei, in ciò che tu hai detto e in ciò che tu farai. E Signore, questo ci deve bastare. E vogliamo camminare, Signore, avendo fede e nonostante tutto sappiamo che non abbiamo un cammino perfetto, spesso i nostri cuori sono turbati dalle cose del mondo, ma che questa verità possono tornarci alla mente nei momenti difficili. Signore, riconosciamo che a volte i momenti difficili tu li usi per ancorarci a questa verità, a confidare veramente nella tua mano potente. Grazie, Signore, per la grazia che ci hai dato quest'oggi di riunirci, di sentire queste parole, queste promesse, Signore, riconosciamo, Signore, che il nostro sguardo spirituale deve essere rivolto alla casa del Padre che tu ci stai preparando. E Signore, tu ci chiami a vivere un piano nel quale, Signore, portare il Vangelo nel mondo e, Signore, vogliamo indirizzarti le nostre preghiere affinché tu ci usi potentemente come tuoi strumenti. In Cristo Gesù. Amen.